Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, al Gemelli note di riposo per il Papa che prosegue le terapie, ieri due episodi di insufficienza respiratoria. Trump sospende gli aiuti americani all'Ucraina mentre l'Unione Europea ribadisce il pieno sostegno. Israele ad Hamas, rilascio degli ostaggi e smilitarizzazione di Gaza. Il gruppo palestinese risponde: le armi non si toccano. Sono le 14:36 secondi, ben trovato all'ascolto da Michele Raviar. Il Papa ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo. È l'ultimo aggiornamento di stamani da parte della sala stampa vaticana. Francesco, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso, prosegue le terapie. La situazione è stabile in un quadro complesso. Benedetta Capelli.
Riposo e preghiera per Papa Francesco, ricoverato da 19 giorni al Policlinico Gemelli. A renderlo noto la sala stampa della Santa Sede, che riferisce anche che il pontefice prosegue la terapia, la fisioterapia respiratoria. Ha ripreso la ventilazione ad alto flusso, quindi non quella meccanica, usando i naselli per l'ossigeno. La situazione attualmente appare stabile in un quadro complesso. Come è noto, ad accompagnare il Papa ai sanitari del governatorato della Città del Vaticano e un gruppo di medici del Policlinico Gemelli. Ieri sera nel consueto bollettino si riferiva dei due episodi di insufficienza respiratoria acuta causati da un importante accumulo di muco e conseguente broncospasmo. Il muco è stato aspirato entrambe le volte. L'accumulo è conseguenza della polmonite. Le due crisi sono state provocate dalla reazione dei bronchi che hanno cercato proprio di espellere il muco che si accumula per eliminare i batteri. Non c'è comunque una nuova infezione. Intanto stasera, nel nono giorno del Rosario per la salute del Papa, la preghiera in piazza San Pietro alle 21 sarà guidata dal cardinale Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
In comunione spirituale con il Papa, dal 14 febbraio, ricoverato, lo ricordiamo ancora, al Policlinico Gemelli, si svolgeranno nell'aula Paolo VI, dal 9 marzo al 14 marzo, gli esercizi della Curia Romana sul tema La speranza della vita eterna. Proporrà 10 meditazioni padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, che evidenzierà la promessa della vita eterna rivelata nella risurrezione di Cristo come grazia che illumina l'esistenza dei credenti. Apriamo la pagina internazionale. Dopo lo scontro con Zelensky alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sospensione temporanea di tutti gli aiuti militari all'Ucraina. Intanto, in vista del Consiglio europeo straordinario di giovedì 6 marzo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prepara un piano per il riarmo europeo. Il servizio è di Camilla Del Vecchio.
I dettagli devono ancora essere resi noti, ma se fosse vero, si tratterebbe di una decisione che potrebbe davvero spingere il regime di Kiev verso il processo di pace. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov dopo che Donald Trump ha sospeso tutti gli attuali aiuti militari all'Ucraina. Una pausa che durerà fino a quando il presidente americano non avrà determinato l'impegno in buona fede dell'Ucraina nei negoziati di pace con la Russia. L'Ucraina starebbe ora discutendo con gli alleati europei le alternative da adottare per far fronte alla decisione di Washington, dichiarandosi però pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti e a firmare l'accordo sulle terre rare in qualsiasi momento. Intanto la Commissione europea sta preparando un piano di riarmo militare dei paesi dell'Unione. L'Europa è pronta ad aumentare la spesa per la difesa, sia per sostenere l'Ucraina, sia per assumerci maggiori responsabilità per la nostra sicurezza europea. È quanto dichiarato dalla presidente Ursula von der Leyen.
In Medio Oriente ora rilascio degli ostaggi e completa smilitarizzazione di Gaza. Queste le condizioni per consentire il passaggio alla seconda fase dell'accordo sul cessate il fuoco poste da Israele, che ha rivendicato il blocco degli aiuti umanitari. Hamas risponde: le armi sono una linea rossa che non si tocca. Roberta Barbi.
È chiara la condizione che Israele pone a Hamas per progredire nella tregua espressa dal ministro degli esteri israeliano Saar, il completo disarmo del gruppo che naturalmente si oppone attraverso la voce di uno dei suoi leader, Abu Zuhri. Israele ha inoltre giustificato il blocco imposto agli aiuti umanitari diretti nella striscia, definendoli la principale fonte di reddito per Hamas. Secondo il portavoce del premier Netanyahu, inoltre, l'interruzione dell'ingresso a Gaza degli aiuti e di tutte le merci, carburante incluso, è un modo per fare pressione su Hamas, che potrebbe proseguire anche con il taglio della della corrente elettrica. Intanto in giornata dovrebbe essere approvato il piano per Gaza elaborato dai paesi della Lega Araba riuniti in un vertice straordinario al Cairo. Questo prevedrebbe il mantenimento del cessate il fuoco e una governance transitoria a garanzia della sicurezza e per preservare la soluzione a due stati. Nel piano arabo si rivendica anche il diritto dei palestinesi a restare nella propria terra e si critica una separazione tra la striscia di Gaza e la Cisgiordania, ipotesi che distruggerebbe le speranze di pace.
Ed è polemica a livello internazionale dopo che Israele ha deciso di bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza dopo la fine della prima fase della tregua e il rifiuto del gruppo militare palestinese di estenderla. Hamas ha detto che Israele lavora perché il cessate il fuoco a Gaza collassi. Allora ascoltiamo Alfio Nicotra dell'esecutivo di AOI, associazione dell'Organizzazione Italiana di Cooperazione e Solidarietà Internazionale.
Il blocco è totale e in questo momento si stanno verificando anche dei blocchi nell'erogazione dell'energia elettrica. Hanno smesso di funzionare alcuni desalinizzatori e questo chiaramente crea allarme nella popolazione civile. E Israele sostiene che in questi 42 giorni sono entrati aiuti a sufficienza per la popolazione di Gaza. Non è vero, secondo le Nazioni Unite è entrato appena il 30% di quello che era pattuito.
Ci si aspettava che potesse avvenire una situazione del genere, sia per quanto riguarda la popolazione rimasta nella striscia, sia per chi si occupa di aiuti.
L'elemento grave rispetto al passato è il pieno sostegno dell'amministrazione americana a questo blocco degli aiuti umanitari che, ricordiamo, il nazionale è un crimine contro l'umanità. La tregua è appesa a un filo. I paesi della comunità internazionale non collaborano tutti verso un'unica direzione, che è quello del passaggio alla seconda fase. Il rischio è che si ritorni alla guerra aperta.
Sono entrati in vigore i dazi sui prodotti canadesi e messicani, oltre a un aumento per quelli già esistenti con la Cina da parte degli Stati Uniti. Le merci canadesi saranno soggette appunto a dazi del 25%, con le risorse energetiche colpite da un tasso inferiore del 10%. Cambiamo scenario, ricorre oggi la giornata mondiale della lotta all'obesità. Secondo gli allarmi lanciati da diverse istituzioni internazionali e ricerche scientifiche, l'eccesso di peso è un fenomeno che riguarda una fascia di popolazione sempre più ampia e che è causato anche da condizioni di povertà che privano le persone dell'accesso ad un'alimentazione sana e alla pratica dello sport. Ascoltiamo il servizio di Marco Guerra.
Nel mondo è in atto un'epidemia globale di obesità che colpisce 2,1 miliardi di adulti sopra i 25 anni e circa 500 milioni di bambini, numeri che sono triplicati tra il 1990 e il 2021. I dati sono contenuti in uno studio della prestigiosa rivista scientifica The Lancet e il trend è certificato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui entro il 2030 il 70% della popolazione mondiale sarà in sovrappeso. Secondo gli esperti si tratta di una delle più grandi sfide sanitarie del XXI secolo. A far riflettere il fatto che fino a qualche decennio fa era un fenomeno legato alla società del benessere, mentre adesso riguarda maggiormente le fasce di popolazione più povere, come conferma Esmeralda Capristo, direttore dell'unità di medicina della grande obesità del Policlinico Gemelli di Roma.
Pensate ad esempio che c'è un aumento velocissimo di sovrappeso e obesità in alcuni paesi africani, dove sono arrivate le bevande zuccherate e i fast food. Famiglie a basso reddito, per riuscire a acquistare del cibo, ricadono in cibi a poco costo.
Promozione della cultura e dei valori dello sport, quali l'inclusione e la pace. Con queste motivazioni, ieri a Roma Atletica Vaticana ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Italian Sportite Awards, gli Oscar dello sport. Intervistato da Giancarlo Lavella, ascoltiamo il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei, e l'atleta paralimpica Sara Vargetto.
È sicuramente un premio che si addice all'Atletica Vaticana, per questo ne siamo molto orgogliosi, anche se, come diceva Bartali, certe medaglie si appendono all'anima e non al petto, perché è un premio che riconosce l'impegno di Atletica Vaticana, che è una comunità sportiva. Abbiamo qui la più giovane, che è Sara, e abbiamo il meno giovane, che ha quasi 70 anni, quindi è un patto tra generazioni, ma il premio è perché si diffonde attraverso lo sport la cultura e i valori sportivi, e oggi i valori sportivi parlano di inclusione, di fraternità e di pace, ma credo che di inclusione e di fraternità Sara può dire meglio di me.
Intanto vorrei ringraziare Giampaolo per tutto quello che fa per noi atleti e sono contentissima di essere qui e soprattutto di rappresentare l'Atletica Vaticana, che per me dal 2018 è casa, è letteralmente una seconda casa, mi ha sempre ospitato in qualsiasi circostanza e sono davvero davvero contenta di far parte di questa grande famiglia.
È tutto per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia e da Michele Raviani studio e redazione, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15.